Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Ogni giorno in decine di paesi in tutto il mondo le pubblicazioni sono censurate, multate, sospese, chiuse, giornalisti, redattori e editori perseguitati, attaccati, detenuti e persino assassinati. Tema questo centrale dell'appena celebrata giornata mondiale sulla libertà di stampa del 3 maggio scorso, così come voluta dall'UNESCO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la Cultura. Ma questo è anche l'anno in cui si celebrano i 75 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale e oggi, con un'intervista a Bruno Lusuriello da Genova, a Radio Amatore, faremo una rievocazione sulla storia della radio alla fine del conflitto mondiale. A termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, dove poter accedere anche per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Genova, dove abbiamo in linea Bruno Lusuriello. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Bruno.
Buonasera Dario e buonasera a tutti gli eventuali ascoltatori.
Volevo aprire questa trasmissione introducendo l'attività che tu svolgi, no? E un po' facciamo così con tutti i nuovi arrivati in trasmissione. Vuoi raccontarmi innanzitutto come ti sei avvicinato alla passione per la radio, radioantismo, radioamatore in generale?
Sì, io diciamo sono del 64. Quindi ho 55 anni, ne farò 56 al 4 di luglio prossimo. E premesso che la passione per la radio, i contatti, il radioascolto e comunque la tecnica e la scienza in generale ce l'abbiamo da piccoli. Io da piccolino a 3-4 anni mi regalavano i giocattoli, dovevo smontarli per capire come erano fatti dentro. Diciamo, nasciamo un pochino tutti così. Io ho cominciato da una buona manualità presa da papà e ho cominciato all'età di 11 anni. Nelle medie inferiori ho avuto la fortuna di avere un mentore che era il mio carissimo professore di applicazioni tecniche. Sono partito con la radio Galena, Diodo a Germania, perché parliamo degli anni 75 giù di lì, no? E poi via via crescendo insieme a un amico, un compagno di studi, lui si è poi interessato di elettronica digitale. Io invece ho proseguito nell'elettronica analogica, la radiofrequenza, l'alta frequenza, fino a diplomarmi poi in elettronica industriale e a trovare poi il mio primo lavoro importante in Marconi Italiana a Genova, perché sono di Genova.
Ecco, esattamente Bruno, quando hai preso la licenza di radioamatore?
Credo a 20 o 21 anni, perché io ho dovuto dare l'esame, che ero fresco di diploma da perito elettronica industriale, perché non era il titolo di studio che dava l'abilitazione. Io quindi mi ricordo di aver dato l'esame, che era tema libero, non era quiz come adesso, è stato bello, ero fresco poi di diploma.
Era ancora l'esame del Morse, no?
Prima l'esame solo per la patente speciale, perché ero in W1PQT, quindi dai 144 potevo andare in su come frequenze, ma non era abilitato alle HS. Poi più avanti ho dato l'esame in telegrafia e mi ricordo soltanto che ero già emozionato dall'esame, no? E mi ricordo insomma che avevo un ufficiale di marina donna con una gonna e aveva due gambe infinite.
Carina!
mi distraeva tantissimo. No? E io mi cadeva lo sguardo, insomma ero emozionato, più questa accavalava le gambe, destra e sinistra, lo faceva apposta, mi provocava, no, vado avanti con un buon ritmo, insomma è stato simpatica.
Che tu sai che noi principalmente ci occupiamo di broadcast in questa trasmissione.
Allora, per le broadcast radio, quest'anno avevamo programmato a metà maggio un evento con nominativo speciale India 1 MZX, il primo centenario delle prime trasmissioni broadcast radiofoniche nel mondo, trasmesse da Chelmsford, che poi ha dato l'avvio agli studi alla BBC vicino Londra, insieme c'era Marconi e Nelly Melba, che è un soprano australiano. Purtroppo a causa del coronavirus abbiamo dovuto fare.
Beh, diciamo che la domanda aveva un obiettivo ben preciso, perché sappiamo che hai numerose passioni correlate a quella del radioamatore, soprattutto sei collezionista di radio d'epoca, di apparecchiature surplus militari, e poco prima di concordare questa intervista ci hai mandato un testo che hai conservato nel tuo archivio, ovvero una pubblicazione edita dalla stessa Radio Londra, pubblicata esattamente il 2 maggio del 1945, appena finita la guerra, e che parla delle sue trasmissioni in italiano. E come sai, quest'anno si celebrano i 75 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale, e quindi ci tenevo ad avere un tuo parere circa questa pubblicazione.
Esatto, un opuscoletto Radio Londra, un piccolo opuscoletto molto importante, perché parla dell'organizzazione tecnica, logistica, di come viaggiavano i messaggi nei vari ministeri della guerra. C'è Radio Londra, insomma è praticamente il simbolo internazionale della libertà, che è intrinseco poi alla radio che amiamo tutti quanti.
E diciamo che io ho letto tutto d'un fiato il testo, mi ripropongo di metterlo a disposizione di chi me lo chiede in redazione. Devo dire che mi è venuta la pelle d'oca quando si racconta degli annunciatori che in più di un'occasione rimasero impassibili mentre fuori dagli studi piovevano i bombardamenti, che peraltro in un paio di occasioni danneggiarono gravemente la centrale telefonica di Radio Londra, che tra l'altro ne era proprio il cuore, no? Tu però oggi, oltre che collezionista, ti sei dilettato anche nel ricostruire le radio che si usavano all'epoca.
Io non sono un collezionista di radio di legno antiche, ecco, io una radio importantissima è Radio Caterina, che veniva costruita nei lager ad Auschwitz, una radio clandestina, e lì si rischiava la vita. Io ho fatto una riproduzione e visto anche un'ara ed era solo in onde medie, ascoltavano i messaggi di Radio Londra di nascosto dai lager. Poi ne hanno costruite, come era costruita, con che mezzi, è tutta una cosa da scoprire, perché è allucinante. Poi avevano costruito anche Radio Mimma, che era una radio per onde corte clandestina, e c'è un museo che è bellissimo, non sono riuscito a visitarlo, a Padova, Museo dell'Internamento, dove ci sono gli originali di queste radio della disperazione, che però sono servite. Radio Caterina veniva montata e smontata in ogni piccolo componente ogni giorno, per paura che qualcuno facesse la spia alla Gestapo per vendersi per un pezzo di pane. Quindi immaginati un po' il clima di quello che poteva essere non l'aria.
Ecco, questi erano i ricevitori della Seconda Guerra Mondiale, però tu hai provato a ricostruire anche qualche altra cosa nel tuo privato, anche la radio del dirigibile Nobile, se non erro, no?
Ho riprodotto nel 2014, ho fatto due riproduzioni, una funzionante e una no, regalata a un regista italiano che vive a Berlino, che sta lavorando a un nuovo film sulla vita di Umberto Nobile e che tenterà probabilmente il prossimo anno per la terza volta di andare al Polo Nord, perché è appassionatissimo di Polo Nord, a cercare i resti sul fondale artico del dirigibile Italia. E ho riprodotto la radio della Tenda Rossa nel 2014, e da lì ho conosciuto Pino Biagi Junior, che è il nipote del marconista di bordo di Dirigibile Italia, e mi dedico alla riproduzione di radio particolari, ecco, perché le radio commerciali d'epoca mi interessano fino a un certo punto. Io sono più un autocostruttore piuttosto che un collezionista.
Bene, Bruno Suriello da Genova, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
No.
nostro convincimento che l'Italia riuscirà a superare vittoriosamente la presente fase critica. Aiutate, che gli alleati vi aiutano.
La battaglia di Gran Bretagna è stata per noi inglesi il segno della riscossa nazionale, come la Marna per i francesi, come il Piave per gli italiani.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda. Parla Londra, abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
Ecco, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Genova, con Bruno Lusuriello, radioamatore. Vogliamo riprendere la nostra chiacchierata circa le trasmissioni in italiano di Radio Londra, dove per un certo senso io sono stato testimone, perché avevo circa 16 anni quando ho ascoltato l'ultima trasmissione in italiano, credo nel 1981, quando avevo pressappoco 16 anni, prima che arrivasse il governo Thatcher a chiuderle, purtroppo.
Guarda, io non ho seguito troppo quei momenti lì, però ricordo benissimo, io ricordo del mio ex suocero polacco, parlava benissimo russo e mi raccontava dei periodi di Solidarnosc, cioè quegli anni lì più o meno, perché Radio Londra comunque i dissidenti trasmettevano dall'Inghilterra, dissidenti polacchi, per cui nel 45 ha avuto una funzione contro un regime di un certo colore nell'ultima guerra mondiale. Radio Londra negli anni 80 in Polonia il regime comunista disturbava le comunicazioni per non consentire al popolo normale di ascoltare Radio Londra, cioè addirittura gli Zomo, che era la polizia politica, si venivano in casa.
Senti, ma è vero che gli apparecchi radio italiani durante il fascismo venivano addirittura, per così dire, blindati per fare in modo che non si potesse cambiare la sintonia per sentire radio straniere?
Qui, quando c'è il periodo fascista, c'era Radio Balilla, Radio Rurale, erano delle radio che ricevevano solo le onde medie, addirittura Radio Rurale, ora non vorrei sbagliare, e Radio Roma e alcune radio un po' più pregiate, che poi se la potevano permettere in pochi, il gruppo di sintonia in onde corte veniva piombato, perché non dovevi ascoltare le onde corte, cioè potevi ascoltare le onde medie, e Radio Londra ha iniziato credo in onde corte, poi sono andati in onde medie, in onde lunghe, quindi sono state ascoltate, è stata ascoltata da tutti.
Per tornare alla seconda guerra mondiale, alle trasmissioni in italiano di Radio Londra, un altro problema era quello del cosiddetto oscuramento radio, no? Perché trasmettere da Londra significava farsi immediatamente localizzare a rischio di essere bombardati.
Ma si spostavano gli studi continuamente, perché erano oggetto di bombardamenti, perché quando trasmetti ti localizzano. E quindi poi la gente alla sera, col colonnello Buonasera, Harold Stevens, ho trovato anche degli avi in rete, attraverso i miei interessi, e si ha delle fotografie del viso di questo signore, era italo-inglese, credo, di origine napoletana. Alla sera trasmettevano i messaggi cifrati per la resistenza di tutti i vari paesi, poi trasmettevano anche in altre lingue. C'era un'altra figura che era il colonnello Candidus, c'è un libro bellissimo, e questo signore ha scritto un libro nel 45, non si ha notizie del viso, della fisionomia di questo signore qui, perché era preoccupatissimo, perché aveva tantissimi amici italiani e qualcuno purtroppo è finito anche nelle reti delle Brigate Nere, eccetera. E su quel libretto che ti ho mandato c'è una foto di Candidus, poi il nome reale è un altro, di schiena. Infatti io cercavo la foto di questo signore, ma di viso
sì, infatti
non l'ho mai
lo dice nell'articoletto, che praticamente ha cercato di mantenere l'anonimato per proteggere i suoi
amici.
Esatto,
per non compromettere gli amici, perché cioè, non era semplice, comunque si spostavano.
Ecco, diciamo che tu abiti a Genova, che ha avuto un ruolo importante durante la resistenza, è stata la prima città italiana che ha ottenuto la resa dei nazisti, no?
Genova si è liberata tra le prime città, se non è stata la prima, grazie anche alla resa del generale Maynold, che ha firmato a Villa Migone qui a Genova, nel quartiere San Fruttuoso, l'atto di resa, perché sarebbe stata una carneficina da una parte e dall'altra. Ha preso atto di quella che era la situazione, non era un SS, era un generale della Wehrmacht. Qui diciamo a Genova io ho conosciuto un radioamatore che è stato anche un ex partigiano, partecipato alla missione PEDE, poi magari ti manderò un articolo perché il tempo adesso è breve. La missione PEDE in Alta Val Borbera, e lui era radiotecnico del gruppo partigiano dove aveva partecipato anche Aldo Gastaldi Bisagno. E c'è un aneddoto che sarebbe curioso raccontare, non so se ho il tempo, per riparare questa radio della OSS che era la Precia, si era guastata, era sceso a Genova per sostituire una valvola, cercare una valvola, è stato intercettato da una cellula partigiana amica, ma non si ricordavano di questo signore, c'era un polacco, un italiano, e ha rischiato di finire fucilato perché sapeva delle cose che aveva scambiato per spia, per cui puoi immaginarti, e bastava un attimo, erano ragazzi di 20-25 anni. E questo signore, Italia 1 Whisky Alfa Lima, medaglia d'oro, premio qui a Genova, consegnato da Gronchi e dal sindaco di Genova nel 58.
Ecco, sempre per tornare agli aspetti tecnici, è noto che per le normali audizioni radiofoniche, cioè per sentire la radio a casa, no? Ci si affidava a un radiotecnico a cui commissionare una apparecchio, no? Com'era la situazione invece fra i partigiani? Sapevano costruire una radio?
Ma no, guarda, allora i partigiani qui in Italia, allora le radio gli venivano mandate via paracadutate, erano apparati radio della OSS anglo-americana, quindi erano apparati americani, gli venivano paracadutate queste radio. In Italia c'era la SSRT1, c'era trasmettitore, ricevitore in onde corte, l'alimentatore. Invece per esempio in Olanda, in Francia, mi risulta che fosse più in voga la Paraset, che è un'altra radio.
Assolutamente diverso che un apparecchio costruito in un laboratorio più specifico con mezzi militari,
certo,
come potevano essere
quelle. È come, okay. Io ho restaurato una Jeep Willys del 43, e se tu vai a vedere in rete, vai a vedere all'epoca quando le sfornavano dalle officine, dalla Overland Ford, eccetera, non ne uscivano ma centinaia al giorno. Una Jeep, la Jeep Willys, è quella classica, il simbolo che abbiamo visto qui in Italia quando c'è stata la liberazione.
E proprio in quella pubblicazione del dopoguerra, pubblicata dal servizio italiano di Radio Londra, si accenna anche alla nascita del monitoring service della BBC, ovvero non c'erano agenzie di stampa e le varie redazioni in lingue straniere erano adibite anche alla trascrizione di programmi delle radio straniere, le cui notizie venivano utilizzate per il notiziario, e questo consentiva chiaramente soprattutto di fare un botta e risposta rispetto alla propaganda nazifascista, insomma una voce che in quel periodo fu un riferimento rassicurante per l'Italia in guerra.
Assolutamente, perché il colonnello Buonasera e comunque la flemma di questi speaker che trasmettevano nelle varie lingue davano un'impronta, e comunque i discorsi che venivano preparati e confezionati davano un senso di speranza, di libertà, di pacatezza, di serenità, no? Cosa che era veramente, c'era bisogno, ecco.
Ecco Bruno, io purtroppo devo interromperti perché ahimè il tempo che abbiamo per la trasmissione è molto ridotto. Volevo giusto chiudere questa chiacchierata chiedendoti se, visto che ho capito bene, organizzate spesso gli eventi, se ne avete in programma uno per celebrare i 75 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale.
Questo l'abbiamo fatto il 74esimo l'anno scorso ad aprile, e purtroppo Aldo Leali era già mancato nel 2017 a 97 anni. Aldo Leali è Italia 1 Whisky Alfa Lima, l'ex partigiano che ti dicevo che è mancato nel 2017 a 97 anni. L'altra persona che era ancora viva, che è Domenico Domenico Razzetti, è stato deportato a Mauthausen dai rastrellamenti di campi alle officine San Giorgio elettrotecniche qui a Genova nel 16 giugno del 44, e è tornato a piedi quando hanno liberato il campo con degli zoccoli di legno, fasciati, degli scarponi chiodati, che io l'ho visti a piedi, immaginario, dall'Austria che poi all'epoca era Germania, arrivare a Genova a piedi. La mamma, quando l'ha vista, è sbattuta per terra, no? E purtroppo è mancato il giorno dopo dell'inaugurazione del nostro evento, a 94 anni. Sono andato a funerale, ho letto anche una poesia dedicata a lui, che c'erano i parenti, e mi ha fatto tristezza perché era un carissimo amico, una persona speciale che ha raccontato tanti aneddoti della sua vita.
Va bene, si conclude qui la nostra chiacchierata con Bruno Lusuriello da Genova. Ti ringrazio per essere stato ospite in trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
Dai Dario, grazie a te e buona serata a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Telelavoro e didattica a distanza mettono le ali a Microsoft Teams. La piattaforma per fare videochiamate ha raggiunto i 75 milioni di utenti attivi giornalieri, con una crescita del 70% rispetto ai 44 milioni di utenti annunciati 6 settimane fa. A evidenziare il dato è stato il CEO di Microsoft e Satya Nadella, in occasione della presentazione dei risultati fiscali trimestrali. A confronto, Google Meet ha 100 milioni di utenti quotidiani e Zoom ne conta 300 milioni, secondo quanto riferito nei giorni scorsi dalle due società. Questo mese abbiamo visto partecipare alle videoriunioni 200 milioni di persone in un solo giorno, generando 4,1 miliardi di minuti di riunioni, ha detto Nadella. Nel mese di marzo, ha aggiunto, i meeting su Teams in ambito sanitario sono stati 34 milioni. A usare l'app sono stati anche 183.000 istituti scolastici e 20 grandi organizzazioni con più di 100.000 impiegati. Apple resiste al coronavirus che l'ha costretta a chiudere numerosi punti vendita. Nel secondo trimestre dell'esercizio fiscale i ricavi di Cupertino sono saliti soltanto dell'1%, con un fatturato di 58,3 miliardi di dollari. L'utile netto è calato del 3%, ovvero 11,25 miliardi di dollari. La performance di Apple mostra come il riorientamento della società verso i servizi sta dando i suoi frutti. I ricavi dai servizi sono infatti saliti di quasi il 17% a 13,35 miliardi, bilanciando almeno in parte il calo per i ricavi delle vendite di dispositivi iPhone, iPad e Mac. Il settore che tiene ancora è quello degli indossabili, ovvero lo smartwatch. A Cupertino si ha fiducia nel futuro e l'azienda continua a effettuare significativi investimenti in tutte le aree, che contribuisce per 350 miliardi di dollari in 5 anni all'economia americana. L'applicazione TikTok ha superato i 2 miliardi di download su scala globale, dai negozi App Store per iPhone e Google Play per dispositivi Android. A dirlo sono gli analisti di Sensor Tower. L'app aveva superato gli 1,5 miliardi di download 5 mesi fa. Nel primo trimestre di quest'anno TikTok ha riportato oltre 315 milioni di download dai due negozi. Si tratta del numero più alto mai fatto registrare da un'applicazione in un trimestre, evidenziano gli analisti, che attribuiscono il record all'epidemia di coronavirus e alle misure di isolamento sociale. L'India è il primo paese per TikTok, con 611 milioni di download. Il secondo è la Cina, dove l'app si chiama Douyin, con 196,6 milioni di installazioni. Il dato, tuttavia, appare molto sottostimato perché non include i download effettuati da negozi per Android diversi dal Google Play, che in Cina non è disponibile. Negli USA, terzo paese, l'applicazione è stata scaricata 165 milioni di volte. Al momento non c'è ancora smentita, ma l'app continua a essere caldamente sconsigliata ai dipendenti di esercito e marina americana, in quanto ha delle falle nella cyber security. Lo ha detto la ministra dell'innovazione Paola Pisano nell'audizione. Va avanti la logica della sperimentazione per implementare la tecnologia di contact tracing immuni. Lo ha detto la ministra dell'innovazione Paola Pisano nell'audizione alla commissione affari istituzionali alla Camera. Sulla proposta normativa, ha aggiunto, il garante della privacy ha espresso parere favorevole. Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità la nostra proposta normativa di una specifica disciplina delle modalità di funzionamento dell'applicazione di tracciamento e del relativo trattamento dei dati, proposta destinata ad essere prossimamente oggetto di un decreto legge. Playoff, la società che fornisce codice sorgente, che non tratterà i dati personali. Il grosso sarà invece gestito direttamente dalla SOGEI. L'app avviserà l'utente di aver avuto il contatto con un soggetto positivo.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e da questi riferimenti potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.